AU.
I am.
Radio La Rosa.
Love me, baby.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me déjame respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor.
allora buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere e ogni altro istituto privativo della libertà di Radio Onda Rossa, trasmissione contro il carcere dunque di Radio Onda Rossa, che tra qualche secondo daremo inizio, a cui tra qualche secondo daremo inizio.
Della prigione un tempo che sembra fermo, ma passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, in attesa che passi l'inverno, però cerchiamo di non stare con le mani in mano, e almeno per quanto riguarda questa radio, che appunto come strumento di comunicazione e di informazione cerca di fare un'informazione critica e quindi una comunicazione che possa recare strumenti per poi attuare la lotta. Dunque, a proposito di informazione, per quanto riguardano i problemi che le detenute e i detenuti vivono sulla propria pelle, ci sono ieri e oggi in questi ultimi giorni, praticamente sabato ed oggi, sui giornali sono comparsi alcuni articoli, di nuovo le carceri in primo piano, c'è il nuovo governo, è un modo di dire, però in realtà rappresenta il quadro politico precedente, quindi non ha novità. E difatti oggi sui giornali, per esempio, c'è, qui vi leggiamo, ne dà più spazio, ma più o meno è un articolo che troviamo su tutti i giornali, La Stampa, pagina 9, per i detenuti nessuna amnistia, meglio il braccialetto elettronico. Sono parole del ministro, il Guardasigilli, il ministro della giustizia, che si chiama Paola Severino, ma non è un pensiero soltanto del ministro, è un po' quello che pensano più o meno tutto il quadro politico. Ci sono chiaramente, a proposito di questa, ci interessa più la prima riga, per detenuti nessuna amnistia, meglio il braccialetto elettronico. La prima purtroppo è un'affermazione negativa, ne prendiamo atto, ma ricordate, no? Sono arrivate anche parecchie lettere nei mesi scorsi a questa radio, in cui abbiamo dato letture in alcuni casi, e spesso ne ricordo proprio alcune, di un gruppo di detenute, adesso non ricordo di quale carcere, non so se proprio dire Bibbia o più lontano, che dicevano: speriamo. Qualche mese fa si parlava molto di amnistia o indulto, anche perché c'era un'iniziativa dei radicali a tal fine. Ebbene, dicevano queste detenute, speriamo, tra le altre cose, speriamo che questa proposta vada in porto e quindi si riesca. Poi si parlava che quali reati sarebbero stati depenalizzati, quindi ci chiedevano, e noi dicemmo da questi microfoni, purtroppo lo diciamo sempre, è chiaro che uno le notizie negative non è contento di darle, ovviamente, quindi noi diciamo la speranza ce la volete, ce la mettiamo anche noi, ma il problema è che, guardando realmente com'è il quadro politico esistente in questo paese, non c'è da farsi grosse illusioni. Difatti è arrivata oggi, appunto, la dichiarazione chiara e netta: per i detenuti nessuna amnistia. E quindi più ridicola, se volete, la seconda affermazione. La prima è grave, la seconda, meglio il braccialetto elettronico, è ridicola. È ridicola perché se ne parla perlomeno da 7 anni, forse, di questo monitoraggio high tech, così si chiama, diffuso, molto diffuso negli Stati Uniti d'America e in altri paesi, che ovviamente riguarda praticamente i detenuti in misura alternativa, perché non è sostitutivo del carcere, è sostitutivo delle misure alternative. In realtà il braccialetto, che poi è una cavigliera elettronica, perché si mette alla cavigliera, che attraverso un monitor permette da alcuni, dagli agenti di polizia di verificare gli spostamenti che fai e quindi verificare se esci fuori dai i limiti che ci sono stati imposti, che so, dal domicilio se hai gli arresti domiciliari, dal comune se hai invece l'obbligo di restare nel comune e così via, se hai l'obbligo di alcune ore, se verificano se in alcune ore non ti sposti, insomma. Serve però per le misure alternative, e questo è il punto, come dire, centrale che non sblocca la situazione carceraria in Italia. Il fatto che in Italia, in questo paese, vedremo adesso i dati confrontati con gli altri paesi europei, non si sblocca il sistema delle misure alternative. Quindi al di là che si faccia, non si farà il braccialetto, la cavigliera elettronica, chiamiamola col suo vero nome, che tra l'altro finora sono stati anche acquistati un gran quantitativo, hanno dato un sacco di soldi qualche anno fa, credo che siano tre anni fa, forse quattro, riuscimmo a recuperare per vie quelle così creative, diciamo, del mondo, ricordate, riuscimmo a creare e a trovare una copia di del contratto che Ministero della Giustizia faceva con Telecom Italia utilizzare appunto le attrezzature, quindi questo appalto veniva prospettato quindi ad Telecom Italia di fare questo monitoraggio, di mettere in moto, loro avevano già acquistato queste cavigliere elettroniche, stavano stipulando un contratto con Telecom Italia perché realizzasse le reti, le linee, attrezzasse le linee telefoniche, facesse tutte quelle operazioni per cui fosse possibile mettere in alcuni luoghi dei monitor per seguire quelli che poi sarebbero stati avviati alla misura alternativa per mezzo della cavigliera elettronica. Poi questa cosa non se ne è fatta niente, però alcuni soldi furono dati a Telecom Italia da parte del Ministero della Giustizia, degli soldi per fare uno studio, studio che è stato fatto tecnicamente, ovviamente è stato fornito, poi la cosa si è arenata lì, sono stati fatti soltanto alcuni casi, poi si è detto, pensate un po', si è detto sospendiamo l'esperimento perché sono facilmente possono essere manomessi con facilità. In realtà è difficile, perché se li usa tutto il mondo non è questo il problema. Evidentemente questa affermazione, questa dichiarazione così secca e burocratica nascondeva ben altro, cioè non voler avviare questo esperimento. Ma il problema, appunto, diciamo, questo esperimento non potrà avviarsi finché in questo paese non si sviluppano alla grande, come poi in altri paesi, cioè le misure alternative, perché il problema del cavigliere elettronico, del braccialetto elettronico, riguarda soltanto chi va in misura alternativa. A proposito di questo, vi leggiamo alcuni dati per dare il quadro della situazione. Dunque, perché poi i dati permettono di dare l'elemento così interpretati. Allora, vediamo, partiamo dai tassi di carcerazione. Il tasso di carcerazione, prendiamo per esempio i tre paesi limitrofi e più o meno simili per molte cose, Italia, Germania e Francia e Gran Bretagna, mettiamone quattro, sono abbastanza simili per percorso storico degli ultimi anni, per dinamica, le metropoli, eccetera, eccetera. Allora, il tasso di carcerazione è un indice che viene stabilito per quanti detenuti e detenute vi sono per 100.000 abitanti, quindi è un indice che permette. Allora, in Italia 2009-2010, i dati ovviamente sono in ritardo di un anno, ma non ci sono stati, aveva 106,8, quindi 107 detenuti ogni 100.000 abitanti, quindi l'indice è 107, facciamo 107, va. Aspettate, dal 2009 erano 107, sono cresciuti alla fine del 2010 in 111,4, quindi già c'è stato un incremento in un anno e mezzo. In Francia, quindi siamo a 111,4, in Francia il tasso è 103, in Germania 89, nel Regno Unito è più alto di noi, 150, cioè nella Gran Bretagna. Però verifichiamo Allora uno dice, vabbè, non c'è problema. Evidentemente il tasso di criminalità, si chiama così, no? La quantità di detenuti e detenute per ogni 100.000 abitanti in ciascun paese. Evidentemente il tasso di criminalità è più alto in Italia, a parte il Regno Unito, più alto di Francia, Germania, perché si commettono più reati. E quindi lo confrontiamo con il tasso con la quantità di reati fatti in ogni paese. Allora, sempre ogni 100.000 abitanti, in Spagna e Francia ogni 100.000 abitanti vengono effettuati 5.147 reati. In Germania e Gran Bretagna, cioè in Germania 8.000, quindi più alto, quindi più bassi sono Spagna e Francia, 5.147, Germania 8.481, Gran Bretagna 7.436. In Italia è il più basso di tutti questi paesi europei, è 4.500. Quindi vediamo l'ordine di grandezza, facciamo il confronto, no? Tra il tasso di criminalità e il tasso di incarcerazione. Il tasso di criminalità è la quantità di reati fatti ogni 100.000 persone, il tasso di incarcerazione è quanti carcerati ci sono ogni 100.000 persone. Dovrebbe essere più o meno corrispondente, invece no, e poi scopriremo il perché. In Germania c'è il più alto tasso di criminalità, ossia circa 8.500 reati ogni 100.000 abitanti. In Gran Bretagna 7.450 ogni 100.000 abitanti, Spagna e Francia 5.150 ogni 100.000 abitanti, Italia 4.540 ogni 100.000 abitanti, quindi è il più basso. Invece abbiamo visto che il tasso di carcerazione in Italia è il più alto e molto di più, per esempio confrontando con la Germania. La Germania ha un tasso di criminalità di 8.480 rispetto a 4.540 in Italia, quindi il doppio. In Germania ogni 100.000 abitanti avvengono il doppio dei reati in Italia, eppure popolazione carcerata in Germania è dell'89, col tasso di incarcerazione 89 persone ogni 100.000 abitanti, in Italia 114. Allora direte, evidentemente in Germania ci sono leggi più permissive. Invece no. Qual è il problema? Il problema va tutto sulle misure alternative. Perché? E leggiamo questo terzo dato, questi tre dati ci permettono di avere il quadro. Le misure alternative. Allora, in Germania sono 120.000 persone in misure alternative. Quindi ve ne sono 55.000 in carcere, 120.000 in misure alternative, cioè all'esterno del carcere. Poi che sia il braccialetto o non il braccialetto, questo non ha importanza. In Francia sono 123.000 in misure alternative, in Spagna 111.000, in Inghilterra e Galles, mettendo insieme, 197.000. Quindi in Inghilterra è molto alto, come avete visto, il tasso di incarcerazione, però sono quasi tutti in misura alternativa. In Italia, indovinate quanti sono rispetto a questi dati? Stanno tutti Francia, Germania, Inghilterra e Spagna sopra i 100.000, da 197.000 in Gran Bretagna ai 123.000 Francia, 120.000 Germania, 112.000 Spagna, in Italia solo 13.300, ossia un decimo degli altri paesi. E questo è il punto centrale. Quindi il problema qual è? Che in Italia, sia per le leggi esistenti, sia per la lentezza, se vogliamo, ma più che altro la non volontà di avviare le persone detenute alle misure, le persone condannate alle misure alternative, si riempiono le carceri. Un altro dato va messo in confronto. Perché in Italia la metà di quelli che sono in galera sono ancora innocenti, non condannati definitivamente, e quindi confrontiamo l'altro dato dei non definitivi. Allora, sempre alla fine, sono dati di un anno fa, in Italia sono la metà sono non condannati definitivamente, cioè stanno o addirittura in attesa del primo grado o dell'appello o della Cassazione, quindi non ancora definitivi. In Francia quelli che non hanno una sentenza definitiva sono il 23%, in Germania il 16%, in Spagna il 20%, nella Gran Bretagna il 16,7%, in Italia il 50%, e questo è il problema. Quindi in Italia ci sono le anomalie. Quali sono? Uno è la presenza di persone non condannate in misura enorme in carcere, cioè in Italia si tenne la gente in carcere prima di essere condannata, anche non solo contraria a tutte le norme, vabbè, ma anche rispetto al codice di procedura penale, che individua solo due possibilità per tenere le persone incarcerate prima della sentenza definitiva. Uno è la possibilità di reiterare il reato e due è la possibilità di fuga. Allora, quindi uno è fatto per i piccoli reati, che è ovvio che vengono reiterati, no? Tipo il furto, no? È chiaro che uno che ha fatto il furto non è che lo fa una volta solo nella vita, evidentemente c'ha problemi di reperimento di reddito e lo risolve per via stralegale, e quindi vengono tenuti in carcere perché possono reiterare il reato. Per i grandi reati invece il problema del rischio di fuga, ovviamente per la gran parte dei detenuti italiani che hanno tutti i reati piccoli, minori, sono il 70% che hanno reati punibili al di sotto dei 3 anni, quindi è proprio la gran massa dei poveri. In Italia si incarcera la povertà, come un po' negli Stati Uniti d'America, più che nel resto d'Europa. Il problema perché non attuano appunto la misura cautelare non in carcere è perché dicono: ma può reiterare il reato, l'ha fatto una volta, lo può fare un'altra volta. Certo, però questa norma, come vedete, vale soltanto se si afferma che colui che o colei che diciamo attenta il patrimonio, la proprietà privata, ha scelto quel livello di vita. Quindi è un po' come uno stigma sociale, dice: questa persona, questo è, fa il ladro di professione, quindi io se lo metto fuori continua a fare i furti e quindi per me è una persona bollato in eterno. Quindi il fatto che poi venga condannato a 1 o 2 anni, a 6 mesi, per il furto, però rimarrà bollato in eterno per come ladro. Questa è una tendenza, ecco, e quindi vediamo le tendenze che hanno un carattere culturale e sociale. Cioè non tanto come si diceva si diceva, poi in realtà probabilmente non è mai stato così, però nel sistema liberale dice: io non ti giudico per quello che sei, ma ti giudico per quello che fai. Tu hai rubato, quant'è la pena, no? Mi sconti 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, quello che è, di galera. Poi, finito questo debito con lo Stato, torni a essere un personaggio come tutti gli altri, un cittadino come tutti gli altri. Sì, non è vero, perché tu rimani bollato, tant'è vero che se tu torni, a parte poi è intervenuta pure la legge Cirielli della recidiva, comunque tu in quanto hai rubato, e quindi per me sei un ladro matricolato, come si diceva una volta per strada, insomma, un termine che si diceva che quello per mestiere faceva il ladro. Comunque il problema del braccialetto quindi va assunto all'interno delle misure alternative che in Italia sono bloccate. C'è un altro livello che mette conto del degrado anche culturale, oltre che giudiziario, giuridico, eccetera, del paese Italia. Il fatto che la stretta delle misure alternative, che è avvenuta da un quindicennio, da metà degli anni 90 in poi, prima erano molto più diffuse, è avvenuta si è via via stretto la porta che permetteva le misure alternative, pur essendo rimaste le stesse lì. Le leggi delle misure alternative sono sempre quelle varate nel 1986 dalla cosiddetta legge Gozzini. C'è stata solo qualche strettoia rispetto ai reati per stupefacenti e quelli della criminalità, ma questi, vabbè, insomma, non interessano a questo livello per i grandi numeri. Il problema è che il punto centrale della situazione è che appunto le misure alternative non vengono date, o comunque vi è stata una stretta, non perché appunto sono intervenute grosse leggi, ma perché è intervenuto come possiamo chiamarlo, un sistema di pensiero, quindi un fatto culturale di grosso degrado, nel senso che se un magistrato di sorveglianza mette in manda a casa perché appunto in attesa del processo, oppure dà il permesso, manda in misura alternativa un detenuto o una detenuta, se poi questa persona fa un furtarello, qualunque cosa faccia, va a finire in prima pagina sul giornale. Il giornalista, degradato anche lui, il colui che fa la cronaca, che dovrebbe dare il fatto, Tizio per esempio ha rubato a Toto, ha arrestato Tizio perché era appena uscito dal carcere, punto. No, si mette a dire chi è stato quel giudice che ha messo fuori questo criminale incallito, tant'è vero che è appena uscito, ha continuato a delinquere, e lì viene fuori la caccia ai magistrati, che non sono questo esempio di grande forza morale. Hanno paura del giornale, il giornalista ha paura del direttore, il direttore ha paura del proprietario, il proprietario ha paura anche lui di quell'altro che del consiglio di amministrazione, e questo seleziona le personaggi peggiori. Infatti chi è che accede al mondo giornalistico oggi sono i peggiori, persone di basso profilo morale, di nessuna capacità, perché devono ossequiare via via tutto il grado. La stessa cosa succede nella magistratura. Un magistrato vorrebbe dire, vabbè, chi se ne frega, io la legge diceva che gli dovevo dare il permesso, gliel'ho dato, arrivederci, grazie, questo poi quello che ha fatto fuori non mi interessa. Casomai voi sociologi e politici indagate del perché le persone continuano a fare dei reati, sono problemi che attengono a ragionamenti intorno al rapporto tra cittadino e Stato, quindi è un problema vostro. Invece no, c'è questa paura di questo ricatto dei giornali, dei media in generale, ma anche la televisione, che sono lo strumento più nefasto che ha questo paese, la cui libertà di stampa è stata praticamente azzerata, perché puntano tutti a sbattere il mostro in prima pagina. E va bene, questo quadro, quindi, come vedete, ci sta dentro nel sovraffollamento, nell'assenza di misure alternative. Non è un fatto dovuto a malversazioni o a pigrizia, no, è proprio un fatto che attiene a un cambiamento culturale, ideologico, di questo paese, che il cui sistema giudiziario si sposta in maniera molto preoccupante verso un modello che tende a segmentare e la società per creare, appunto, per definire i soggetti pericolosi, i gruppi pericolosi, e quindi segmentare la società, abolendo anche quel concetto come dire ottocentesco della cittadinanza.
Sister Midnight, you got me reaching for the moon. Calling Sister Midnight, you got me playing a fool. Calling Sister Midnight.
Breaker.
E allora, un'altra, quindi su questo speriamo, perché così dice, che si punti veramente ad allargare le misure alternative. Sono, ovviamente parliamo di provvedimenti tampone per far uscire un po' di gente dal carcere, quindi far respirare anche chi ci rimane. Chiaramente il nostro critico al carcere, sapete, è più comprensivo, però nell'immediato questa battaglia per allargare le misure alternative, per fare in modo che dei 68.000 detenuti e detenute, insomma, perlomeno un terzo, possono sicuramente immediatamente andare in misura alternativa, quindi insomma, perlomeno abbandonare il carcere, anche se non riconquistano la libertà, però comunque è un fatto sicuramente di buon respiro. Nell'arco di un paio di anni si vorrebbe dimezzare se si sviluppano le misure alternative. Avete visto, la differenza è un decimo le persone in misura alternativa tra Italia e altri paesi d'Europa come Francia e Germania, di un decimo, quindi insomma è veramente un 30, per secondo me il 50% delle persone detenute, anche perché i dati ci dicono che la gran parte, il 60%, 65% di persone detenute ha reati piccoli, cioè minimi, cioè che possono veramente immediatamente andare in misura alternativa, il tempo soltanto, quindi la metà potrebbe andare, e con insomma, è sicuramente altro, sarebbe meglio di un indulto da questo punto di vista. Speriamo, quindi su questo terreno si può fare un po' di pressione, perché insomma è l'unico terreno su cui si può ottenere nell'immediato, stante anche il rapporto di forza, il quadro politico, si possono ottenere delle cose. Per il resto poi bisogna riprendere, ma questo è un problema di grande spessore, riprendere la critica complessiva al carcere e ad ogni altro strumento o istituto che riduce la libertà. Passiamo all'interno della struttura carceraria, perché vi è stato un provvedimento inerente pronto il regolamento di detenzione, quindi qualcosa che interessa chi è invece in carcere. E allora qualcuno l'avrà già letto, perché è sabato sul Corriere della Sera, a pagina 27 compare questo titolo: dal bianco al rosso ogni detenuto avrà il suo codice, cella aperta per i meno pericolosi. Dunque è una paginona intera curata da Giovanni Bianconi, che ci parla, che tra l'altro è un giornalista che tratta sempre questioni del carcere, per cui se ne intende, infatti, ma al di là di condividere o meno, e noi non condividiamo ciò che dice, però chiaramente è informato. Ci parla di una circolare intitolata Modalità di esecuzione della pena, ossia un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione. Questo è il titolo di questo documento, di questa circolare, che dice praticamente che i direttori del carcere e tutta l'equipe, quindi insieme a quella che viene chiamata equipe, che è fatta da lo psicologo, l'educatore, il capo delle guardie, cioè tutti quelli che decidono, ovviamente questa equipe viene, c'è cioè il direttore del carcere a capo dell'equipe, decidono per ogni detenuto che tipo di comportamento ha. Questo vale anche per l'accesso appunto alle misure alternative, devono decidere se è un detenuto buono, cioè che accetta, in qualche modo partecipa al trattamento di rieducativo oppure no. Questi sono i termini aberranti per noi, però li usiamo. Allora, questo regolamento dice che entro 6 mesi, entro 90 giorni, sì, sono 3 mesi, scusate, devono, negli istituti dovranno essere pronte le sezioni aperte, dove i detenuti che avranno il codice bianco, cioè quelli più buoni, possono essere aperti la mattina, girare per tutta la sezione oppure per tutto il carcere, nei luoghi dove possono andare, e rientrare la sera in cella. E via via il codice, questo è il codice bianco. Poi quello di un altro, sono quattro colori: il bianco, il verde, il giallo e il rosso. Il bianco sono i più buoni, via via verso i più cattivi: il verde, il giallo e il rosso. Ora, leggiamo cosa dice, poi faremo il confronto con quello che succede, perché chi ci ascolta dal carcere sa che questa cosa già esiste da parecchio. Il carcere funziona sulla differenziazione. Il carcere, l'abbiamo sempre affermato, è un po' un microcosmo, che è una fotografia della società esterna. Le società, la società, diciamo, in cui vi sono dei poteri che controllano e sfruttano la gran parte dei cittadini, funzionano perché sono le differenze tra ciascuno. Se fossimo trattati tutti uguali, chiaramente sarebbe difficile per un potere rimanere al suo posto. Così in carcere c'è un'enorme differenziazione. Attualmente c'è il carcere normale, diciamo, al centro; sotto il normale, cioè in maniera ancora più aperta, ci sono i carceri quelli cosiddetti di minima sorveglianza, tecnicamente vengono chiamati di custodia attenuata, dove sei ancora più aperto. Sopra al carcere normale ci sta l'alto indice di vigilanza, gli elevati indici di vigilanza e i V. Poi c'è il 4 bis, poi il 41 bis, poi rimane ancora la cella di isolamento. Insomma, sono tanti già le gradualità esistenti. E poi sappiamo che ogni direttore del carcere ha un quadro dei detenuti, come sono, come si comportano, e per ciascuno diciamo decide in qualche modo di metterli in sezioni, in reparti. C'è tutto un sistema, non tutti i reparti e le sezioni del carcere hanno lo stesso trattamento. È ovvio, il direttore organizza, da sempre organizzato, le varie sezioni in maniera differente a seconda delle persone che lui ritiene essere più o meno pericolose. Adesso questo atteggiamento che vigeva in ogni carcere ha una sua regolamentazione, ma non cambierà nulla, vedrete. Anche perché messa così, chiaramente chi ha scritto questo probabilmente non è mai stato in carcere. E perché, che cosa dovrebbe succedere? Allora, entro 3 mesi ciascun detenuto e ciascuna detenuta verrà applicato un codice, come al pronto soccorso: bianco, verde, giallo o rosso. Poi bisognerebbe fare le sezioni omogenee in base a questo, quindi una sezione di tutti bianchi, in modo che le celle vengano aperte la mattina e i detenuti possono camminare, muoversi, insomma, non solo per la sezione, anche per gli spazi liberi. Poi quella verde, dove invece si possono muovere solo in sezione, quella gialla un po' meno, e quella rossa stavano sempre chiusi. Bisogna fare delle omogenizzarle, quindi bisogna fare trasferimenti in continuazione, ed è un problema, perché molti detenuti, per esempio, hanno costruito un'amicizia con altri in una cella. Però metti caso che in una cella di 5 persone ci sono codici diversi tra i vari 5, no? Qualcuno c'è il bianco, qualcuno il verde, che ne so, perché a volte ha detto una parolaccia alla guardia, quindi quelli dovranno essere separati, quindi succede un'ira di Dio. E poi come fare a costruire le sezioni? Per i grandi carceri sarà pure possibile, per i piccoli è un po' un problema, non le hanno manco tutte queste sezioni per poter dislocare le persone in aree omogenee. Insomma, questo infatti ricorda questo meccanismo, le famose aree omogenee della metà degli anni 80, via via, che hanno riguardato prevalentemente l'area della prigionia politica, con la quale, con queste aree omogenee, il ministero voleva favorire la dissociazione, cosa che in parte è anche riuscita, cioè sistemare le persone, che quei detenuti politici che riteneva in qualche modo che potessero, comunque attraverso le lettere che scrivevano, avevano fatto capire atti, momenti di debolezza, o comunque di volere così, insomma, riappacificarsi, mettiamo così, con lo Stato, li metteva in una situazione omogenea tra di loro, in modo che più aperti, facendoli star meglio, in modo che si favoriva e si è favorita in realtà la produzione dell'area della dissociazione. Le aree omogenee sono state un po' il presupposto, il terreno di sviluppo della dissociazione. qualcosa del genere si vuol fare. Vediamo come ce li racconta il buon Bianconi. Allora, i quattro codici li chiama, i quattro codici in realtà si riferisce a qualcosa di più grosso. Comunque, i colori, il bianco, detenuti con buona condotta avranno libertà di movimento in tutto il carcere. Poi mi viene da ridere. Comunque, quelli verdi, il codice verde, saranno valutati prima di essere ammessi al regime libero, ma tendenzialmente, parola misteriosa, l'avranno concesso, quindi quelli che sono in procinto di diventare buoni. Il codice giallo, potranno trascorrere le giornate fuori dalle celle solo dopo una scelta ragionata, quelli che sono in procinto di essere in procinto. E poi il codice rosso, i cattivi, regime aperto, di norma negato, tranne nel caso si manifestassero specifiche evidenze. Altro termine misto, che vuol dire specifiche evidenze? Dell'assenza del pericolo di fuga. In ogni caso la concessione avverrebbe dopo un adeguato lasso di tempo. E insomma, primo ragionamento, questa cosa già esiste. La differenziazione è l'elemento caratterizzante del carcere, che purtroppo si sta sviluppando in tutta la società. Secondo punto, così, in maniera così burocratica, precisa, è difficile da realizzarlo, pressoché impossibile. E quindi ne vedremo delle belle. Allora, adesso dopo tante brutte notizie, perché poi torneremo su questo, il codice bianco, rosso, verde, che fa un po' ridere, tra l'altro c'è questo bianco, rosso e verde, francamente, vabbè, ma evidentemente sarà perché c'è il 150° anniversario di questo grande paese, che grande lo è, ma soltanto perché fa delle grandi porcherie, soprattutto nei confronti degli ultimi, delle classi subalterne. Comunque, invece, vabbè, volevamo lasciare un attimo, anche perché manca un quarto d'ora, e provare a leggere tutta, ma anche se sono 3 pagine e mezza fitta fitta, di una bella lettera che ci è venuta da Torino. Ce la manda Lucia dalle Vallette di Torino, ed è, ve la volevamo leggere perché perlomeno ci rifiatiamo un po', perché è piena di gioia, speranza, rabbia, incazzatura in carcere, però perlomeno non abbattimento, non... Poi intanto su questi problemi penosi e pallosi ci torneremo, perché insomma non è che si risolvono, però insomma abbiamo dato un quadro dell'imbroglio dove arriva. Comunque ci scrive Lucia e proviamo a reggere. Ciao grandi, 3 punti di esclamativo, amici di Onda Rossa. Mi sono appena mangiato un Kit Kat, sto proprio dolce. L'ho barattato con un bollino del gas. Capisci che gioia mangiare un Kit Kat dopo quasi 2 anni? Vabbò, sono Lucia. Prima di tutto vi devo i miei ringraziamenti. Vi ho chiesto la scarceranda per Michele perché il 10 di novembre, no? Era il suo compleanno. Tempestivi, il 9 l'ha ricevuta. Sono contenta, anche perché ho la certezza che la mia lettera è arrivata nelle vostre mani, certo. Adesso vi devo raccontare un po' le ultime di questo, puntini puntini, ma io non so più neanche come definirli, puntini puntini, sta casa circondariale, sto carcere, sta galera, manicomio, sta scuola di sfruttamento, è così. Posso dire che maestri come loro in fatto di sfruttamento non li supera nessuno. Arrivo al dunque. Penso che voi e gran parte degli italiani avranno seguito il programma Terra su Canale 5. Ora io purtroppo devo confessare non l'ho seguito, non guardo la televisione, nemmeno ce l'ho, però comunque vediamo, tanto ce lo racconta lei. Il programma Terra su Canale 5 Mediaset, dedicato alle carceri. Bene. Hanno fatto vedere le condizioni invivibili in cui soccombono i ragazzi di Brescia, Vigevano e altri carceri, e fin qui tutto ok, ma la storia del laboratorio Funne, non so come è scritto, Funnebo, questa ve la devo spiegare bene io, e ve la scrivo perché una delle lavoranti di questo laboratorio è mia concellina, si chiama Silvia. Parto col dirvi che i lavori che le ragazze fanno giù sono veramente spettacolo, ma veramente. Ho visto con i miei occhi collane, sciarpe fatte a telaio e ai ferri, accessori vari che sembrano creati da veri stilisti, bravissime. Insomma, il bello lo hanno fatto vedere, ma il retroscena? Quello è da tenere ben nascosto dietro le mura, e io lo dico, e quando esco lo urlo a tutti i giornali. L'hanno proprio studiata bene. Giorni prima che venisse la TV, Silvia arriva in cella tutta contenta e mi dice che hanno promesso a tutte un contratto in piena regola perché il progetto stava funzionando molto bene. I grandi capi erano pronti per fare un bel figurone. Poi mi dice Silvia che verrà anche la televisione. Io ho pensato subito e gli dico a lei di cercare di approfittare per parlare anche e soprattutto dei grossi disagi e problemi che viviamo qua dentro. Risposta di Silvia, rispettrice, si è già premunita di avvertire i lavoranti del progetto di non parlare assolutamente di nient'altro che uscisse dall'argomento laboratorio. Potrete già intuire la ritorsione che c'è sotto. Tu parli e loro ti levano il lavoro. Per levarti il lavoro trovano sicuramente una motivazione che ovviamente verrà relazionata e ti creerà problemi per eventuali successivi permessi, affidamenti, giorni, eccetera. Ma non è finita qui. Questo è solo l'inizio. Così arriva Canale 5. Capisci l'emozione, la felicità di sentirsi un po' valorizzati. E più di tutto il fatto di iniziare a poter creare qualcosa, a poter credere che qualcosina si stia muovendo. La mia concellina viene intervistata, seria e concisa. Silvia è una donna di 46 anni, ha un bel bambino a casa che la sta aspettando, una storia sofferente alle spalle, un cuore grande come il mondo, tossicodipendenza e alcol, quasi 3 anni che è qui. La sua colpa? Si è difesa da un uomo che uomo non si può chiamare, e animale nemmeno. Chiaramente che è uno di quelli che purtroppo infanga questo mondo. Vabbè. 3 anni di carcere. Vabbè, fine pena 2015, tentato suicidio qui in carcere due volte. E chiaramente va in carcere chi si difende da brutali così, è come vedendo casomai il bruto no. Comunque, vabbè, funziona così, questo è il diritto di questo paese civile. Andate a votare e così vi mettete a poi anche suicidarvi. Comunque, in cura per depressione, ma è forte, ora non più. Non molla più, il peggio l'ha passato. Io voglio guardare il futuro, dice, fuori da queste mura non si muore di carcere. Ebbene, Silvia può solo amarla. Vi dicevo, retroscena. Terra è andata in onda, Silvia è felice insieme alle altre. Arriverà lo stipendio, 116 euro al mese. 116 euro al mese. In carcere questi sono le mercedi, si chiamano così, non stipendi. Le mercedi sono 116 euro al mese. Voi penserete... è troppo poco, ma qui erano contente, andavano già più che bene. Fai due calcoli, stringi un po', ma un bel po', però caffè, zucchero, carta igienica, acqua, detersivo, tabacco, anzi sigarette, ci stai. Tiri un sospirino di sollievo. Ci sta dentro anche un pacchetto di brioche ogni tanto. La sorpresa doveva ancora arrivare. Arrivano i conti correnti, lo stipendio è tagliato a metà. E sì, perché i grandi capi vogliono 50 euro per il mantenimento carcere, perché sì, avete capito bene, 50 euro per il mantenimento che non viene dato proprio. Ma qual è sto mantenimento? No, perché la fornitura non esiste proprio, cioè lenzuola, posate, asciugamani, prodotti per l'igiene personale, cioè shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, spazzolino, te lo devi comprare. Prodotti per l'igiene dei sanitari, disinfettanti, candeggina, non esiste proprio. Cos'è sto mantenimento? Ah, il carrello. Ah sì, se vuoi le uova sode che sono verdi o la carne stagionata, nel senso che puzza di cadavere. E no, il pesce del venerdì. Devi aprire le finestre al venerdì. Già lo senti da lontano il profumino di quel pesce. Ah no, forse il mantenimento è per l'aria che respiriamo. Sì, sì, giusto. Non ci avevo pensato. L'aria, eccola lì. Perciò, per tirare su questo bel gran progetto, hanno usato i soldi della Banca San Paolo, che ha finanziato il tutto. Poi gli stipendi, che prima dovevano pagare loro, sono passati all'associazione che paga gli stipendi e loro si trattengono pure la metà. Ci guadagnano due volte. Le detenute perciò lavorano tutta la settimana, esclusa la domenica. Per la cifra di circa 60 euro al mese, perché poi c'è anche 14 euro di fondo vincolato. Il carcere trattiene il fondo vincolato, che è un quinto. Ora io a sto punto non ho più parole. No, perché chi sfrutta la prostituzione non è aguzzino come sono loro. E poi l'avete visto il maschile dove fanno pizze e torte, e chi le paga ste pizze e ste torte? Ma che domande. Valla a comprare una torta, 28 euro a un detenuto, 14 e la pizza. E mi spiace che ancora una volta hanno buttato fumo negli occhi alla gente. Siamo sfruttati, siamo continuamente presi in giro, siamo in mano ai peggiori criminali che possano esistere sulla faccia della terra. Ritorsioni, ingiustizie, abusi di potere sono all'ordine del giorno. Hanno il coltello dalla parte del manico. Ah, per quei due giorni lì le ragazze del laboratorio hanno tentato uno sciopero. Stamane sono state chiamate dalla direzione per questa... taglio di quella Mercedes misera che prendeva. La chiamate la direzione, gli è stato detto che le cose restano così, chi vuole ritirarsi lo può fare. Gli hanno detto non ci saranno ritorsioni, doppia presa per il culo. Primo, perché trovano sicuro qualcuno che ha bisogno anche se di 40 euro al mese. Secondo, perché sanno che ritorsioni non ne possono fare altrimenti. Uno può prendere coraggio e spiattellare tutto. Sempre più furbi loro, eh? Ma amici, quanto durerà ancora tutto questo? Bella domanda. Perciò, continua, niente fumne, niente Banca San Paolo. Fosse per me, lo griderei in piazza. Sono stanco di questo sistema corrotto, criminale. Io festeggio 40 anni il 29 novembre, quindi auguroni, auguroni, auguroni. Cara Lucia, ieri era 40 anni, festeggiamento, non gli arriverà questa voce perché sta alle Vallette, a Torino, qui dentro, e vabbè, è dall'età di 14 anni che vivo in mezzo ai fuorilegge. Mio padre buonanime è stato dentro, mio zio è stato dentro, mio marito buonanime è stato dentro, ma io sono orgogliosa di ciò che era mio padre e di ciò che era mio marito. A me queste divise mi fanno venire il voltastomaco, io non cambierò mai come vogliono loro, non mi schiacceranno mai. e poi finisce con alcune frasi messe così di traverso contro ogni sistema fasullo rieducativo, fanculo gli sbirri, servi di questo stato criminale, contro ogni carcere giorno dopo giorno. E poi dice che anche Silvia ha fatto il 27 novembre, quindi 3 giorni fa, il compleanno. Me la mandate scarceranda? Sì, però ormai non può arrivare il 27, ci dispiace, che la faremo arrivare subito. Baciotti da Silvia, vabbè, vi voglio bene. E questa è la più grande... E insomma, questo succede nelle carceri italiane, ci fa piacere. Scusate, queste lettere che arrivano, perché sì, la rabbia avete visto è tanta, però non c'è depressione. E questo è importante, quella volontà di dire io comunque non mi faccio cambiare da voi, se cambio cambio io per conto mio, perché io voglio cambiare, non mi faccio... riplasmare da voi, perché è questo, di questo è un interrogativo che dovremmo farci tutti e tutte. Molte di questi dibattiti televisivi che io non vedo, però ogni tanto è possibile scaricarli da internet, quindi attraverso il computer ti vedi puntate sul carcere anche vecchie, ma anche i giornali ne parlano, che quando criticano il carcere, il sovraffollamento, perché va tutto male, per fare va bene, cioè va bene, però tutti quanti dicono ma questa cosa va in contrasto, in contraddizione con l'articolo 27 della Costituzione che parla di rieducazione. Ma scusate signori belli, ma a parte che se uno lo fa strumentalmente per dire il sovraffollamento è brutto come vuole, ma come si può parlare in questo paese 2011 Italia, tutto quello che è successo, i governanti precedenti sono quello che sono e non c'è, basta fare i nomi, come diceva quella bella pubblicità, basta la parola, no? I governi precedenti, basta la parola, no? Basta nominare Gaspari, La Russa, Berlusconi, insomma, non credo che ci sia da aggiungere altro, basta la parola. Quelli attuali, anche loro, basta la carriera, potremmo dire, vengono da quelli che tolgono i soldi ai disgraziati. Rieducare chi? Rieducare dove? Rieducare come? Chi ci dovrebbe rieducare? E rieducare a che cosa? A comportarci come quelli che governavano precedentemente o come quelli che governano adesso? Come quelli che rubavano, facevano gli impicci loro, usavano le cariche politiche per fare impicci, eccetera, mafie, camorre, eccetera, o come questi che sono al servizio delle grandi banche che fanno con un segno di penna, con un cambio di con una mattinata di con mezz'ora in una borsa valori, cambiando le azioni, eccetera, impoveriscono un'intera regione mandando al massacro centinaia di migliaia di popolazioni. A questi valori ci dovremmo rieducare. Se noi amiamo tanto quei detenuti e quelle detenute che non si vogliono far rieducare, è meglio un ladro, un piccolo spacciatore, un rapinatore che non un banchiere, no? Questo credo che l'ultimo uomo della terra non può dire di no, perché sarebbe un nazista se dicesse no. Ecco, quindi rimanete così, perché la rieducazione francamente se la tenessero loro, perché rieducarsi a fare o i ladri di Stato o i banchieri o i finanzieri, insomma, speriamo proprio che non ci riescano. E allora, con questo augurio, che sappiamo è in tutte e tutti voi, ma però vorremmo, nonostante il rifiuto della rieducazione, tornare tutti e tutte a camminare sulle strade di questa pseudo libertà che comunque insomma ci permette di vivere un po' più larghi di come ci vogliono ristretti. E dunque noi ci sentiamo mercoledì prossimo, la trasmissione finisce qui, mandiamo un augurio di buona libertà a tutti e tutte, di riacquistarla al più presto, in particolare appunto a coloro che sono stati arrestati di recente, insomma dai che ce la facciamo. I'm just a girl.
stabile.